SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Smoothie King's new lemonade lineup is here.
Lemonade, lemonade, the Smoothie King way.
Try a strawberry guava lemonade SK refresher.
Over ice.
A power up in a cup.
Energize.
Or a blueberry lemonade smoothie.
Blend it up in your cup.
Made with real fruit, real juice for a real sip and good summer.
Yum, yum, gotta get some.
Smoothie King's new lemonade lineup, all for a limited time.
Who's thirsty?
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Le più grandi elezioni al mondo, quasi 1 miliardo di persone sono state chiamate alle urne in un complesso processo con diverse fasi che nelle ore scorse è arrivato alla sua conclusione. In India il conteggio dei voti è iniziato nelle ore scorse ed ora alcuni elementi appaiono chiari. Il primo ministro Narendra Modi si è assicurato un terzo mandato con un margine che è però inferiore ai risultati del passato e al di sotto delle aspettative. Che cosa significano questi risultati per il futuro di quella che è convenzionalmente soprannominata la più grande democrazia al mondo? Ne parliamo questa mattina con il giornalista Carlo Pizzati. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Buonasera le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Tempo di conteggi, e quindi prima di passare alla comprensione per quanto possibile di quello che l'India ha voluto esprimere, partiamo proprio dai numeri. Com'è andata?
È andata con una bella sorpresa, nel senso che al momento stiamo per chiudere i conteggi veri, finali, non gli exit poll e neanche le proiezioni. Vediamo che il BJP, quindi il partito della coalizione del governo guidato dal primo ministro Narendra Modi, il Bharatiya Janata Party, ha 282 seggi, ne mancano due da scrutinare che probabilmente si aggiungeranno, e il Congress Party con i suoi alleati nella coalizione che rappresenta Rahul Gandhi ne ha 215 e gliene mancano 7 che probabilmente andranno ad aggiungersi. Quindi non c'è stata l'ondata travolgente promessa dal primo ministro Modi con i 400 voti che aveva promesso, però il governo ha raggiunto e superato i 272 necessari per costruire la maggioranza, ma è una grande sorpresa per l'India, una grande sorpresa per il mondo, perché nessuno aveva fatto queste previsioni. Gli exit poll davano molto più in avanti il partito governativo, appunto il BJP, e invece ci sono state delle belle sorprese. La buona notizia, per quanto mi riguarda, visto che vivo in India ormai da 14 anni, è che la democrazia è salva, nel senso che il processo elettorale, lo ha detto sia il primo ministro Modi, che va al terzo mandato, diciamo equiparando il record per la seconda volta conquistato in India da quando è indipendente, che deteneva solo Jawaharlal Nehru, il fondatore della patria. L'ha detto lui e l'ha detto anche Rahul Gandhi nei loro discorsi dopo le elezioni, hanno detto la democrazia è stata rispettata, il processo elettorale ha avuto un suo seguito, non ci sono stati conflitti grossi, e anzi abbiamo visto che il Congress e i suoi alleati stanno riprendendo una vera opposizione dopo essere stati schiacciati nel 2019. È una notizia importante.
Ecco, ci puoi dire qualcosa di più anche su come si sono svolte queste elezioni che, come dicevamo prima, hanno coinvolto quasi 1 miliardo di persone, sono durate quasi 2 mesi?
C'erano quasi 960 milioni di aventi diritto su 1.455 milioni di abitanti. Sappiamo che l'India ha battuto quest'anno la Cina, è la nazione più popolosa al mondo, però alla fine col 62-63% di media di partecipazione alle urne poi hanno votato 600 milioni circa di abitanti alla fine, contando anche i nota, none of the above, non si astengono ma sono i voti invalidati. Sono state elezioni che è stato per me molto interessante seguire, raccontarle dal 19 aprile fino al 1 giugno, 44 giorni, 7 date, 7 appuntamenti in 543 circoscrizioni, appunto, con alcuni colpi di scena anche abbastanza eclatanti che facevano temere per la democrazia, perché abbiamo visto che il Congress Party si è visto sospendere e chiudere i conti in banca per delle vecchie questioni fiscali, abbiamo visto che il leader appunto dell'opposizione all'epoca, Rahul Gandhi, Morandi è stato espulso dal Parlamento per una causa per diffamazione. La voce più critica di Modi, Mahua Moitra, che era una politica di Calcutta e che è in Parlamento, più aspramente di tutti il primo ministro Modi, è stata anche lei espulsa dal Parlamento, che il governatore della capitale di Nuova Delhi, Kejriwal, è stato anche lui arrestato alla vigilia delle elezioni, per cui erano per segnali pessimi che facevano pensare insomma a una repressione che poco a che vedere appunto con i crismi della democrazia. Poi c'erano state delle marce interessanti da parte di Rahul Gandhi, che aveva attraversato l'India a piedi da est a ovest e poi da sud a nord tutta intera per incontrare, e si vede che è servito a qualcosa, perché è riuscito a mobilitare in queste grandi marce preelettorali un elettorato che poi non aveva voce, perché diciamo l'analisi che mi viene da fare spontaneamente, oltre a capire che il BJP ha calcolato male, non ha risposto a dei dati molto specifici che riguardano l'alta disoccupazione, non avere dato lavoro nelle zone agricole, poi il settore agricolo dà ancora al lavoro al 50% della forza lavoro in India, e evidentemente è stato deluso. C'è stata una serie di domande che non hanno trovato risposta da parte del governo, evidentemente, quindi l'elettore ha punito in un certo senso pur avendolo rieletto. Ma restano tante incognite che riguardano il perché non abbiamo previsto questo risultato. Perché il problema della propaganda è quando la libertà di espressione viene in qualche modo limitata, i media in India oggi hanno molti più limiti che 10 anni fa, è che poi non si ha il polso vero sulla nazione, perché poi le voci non vengono rappresentate e quindi la propaganda fa credere che ci sia un seguito più forte di quello che si è poi rivelato uscire dalle urne. Ecco, questo è anche un dato che mi sento di dire si può sicuramente delineare da questo risultato elettorale.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Noi siamo in collegamento questa mattina con il giornalista Carlo Pizzati. Stiamo raccontando le elezioni che hanno consegnato il terzo mandato al primo ministro Narendra Modi in India, con qualche sorpresa e qualche delusione. Come hai raccontato, Carlo, comunque Modi è eletto per la terza volta, un dato storico. Che cosa lo rende ancora così popolare dopo 10 anni alla guida dell'India?
Modi ha ormai assunto una statura di guru per certi suoi seguaci ed elettori, nel senso che è quasi arrivato assurdo ad una dimensione spirituale oltre che politica per alcuni, che dicono che lui è l'avatar della divinità Ram. Poi ha fatto una battaglia, lui è un fondamentalista indù, quindi ha fatto una battaglia religiosa, quella più importante, ma stranamente che non ha pagato elettoralmente, quella di Ayodhya, dove dopo decenni di battaglie legali e anche di scontri fisici su una moschea che è stata abbattuta per costruire un tempio, finalmente si è arrivati in questo contesto politico a una decisione del tribunale che ha consentito la costruzione di questo importante tempio proprio al Dio Rama, che sembrava essere un enorme successo per tutti gli induisti, tutti gli indù dell'India. Invece proprio nella circoscrizione di Ayodhya, dove è sorto questo famoso tempio, il BJP, il partito di Modi, ha perso. Nonostante questo, diciamo che comunque lui ha una presa con il suo fascino, con il suo carisma sull'elettorato. La mia interpretazione, che va oltre il dato immediato elettorale, che va sul lungo termine, di ampio respiro, è che in un certo senso la civiltà indiana in questi 25 anni è andata verso una forte galoppante urbanizzazione, e quindi c'è stato un abbandono dalle campagne, e c'è stato quindi anche una perdita di tradizione e orfani questi migranti della tradizione, della cultura rurale, hanno cercato una nuova identità nelle città e si sono trovati senza una figura di riferimento. Modi più di altri ha saputo incarnare questa moderna e nuova India che pur restando profondamente induista è anche un'India dell'urbanizzazione ed è una figura paterna. Quindi nei momenti di confusione culturale si cerca uomo forte, si cerca un personaggio, una figura che sappia darci e consolidare una nuova cultura. E lui questo lo ha fatto e ha traghettato l'India verso una modernità, ha accompagnato un successo economico che sarebbe arrivato comunque, però ha saputo aiutare l'India a passare al decimo posto come prodotto interno lordo nel mondo al quinto paese, che punta ad arrivare al terzo nei prossimi anni. Quindi ha accompagnato una crescita importante e l'elettorato gli riconosce anche il fatto di essere riuscito a farlo, ma il problema qual è? Che lo ha fatto lasciando spazio alla diseguaglianza, e quindi i poveri che non hanno ricevuto i benefici di questa enorme crescita che si è molto molto accentrata nelle mani dei grossi conglomerati, evidentemente vogliono un pezzo della torta, vogliono che arrivi qualcosa anche a loro, vogliono più lavori, vogliono stipendi più alti, vogliono poter permettersi di far fronte a un'inflazione galoppante anche in India, e quindi hanno dato un segnale anche al loro guru, tra virgolette, e hanno detto qui ci vuole una politica diversa, cosa che Modi dovrà fare, perché ora sarà costretto ad aprirsi di più all'interno della coalizione e ai suoi partner e ad essere una cosa che non è mai stato, perché ha avuto sempre una maggioranza talmente forte dentro la coalizione, dovrà essere dialogante, dovrà essere più umile, dovrà ascoltare persone all'interno della sua coalizione che non la pensano come lui.
Un'ultima domanda, Carlo, su quali potranno essere secondo te le conseguenze sulle relazioni internazionali dell'India con la presenza ora di Modi per altri 5 anni?
Ma allora, i mercati hanno reagito male alla notizia dello smottamento di Modi. Parlo di smottamento, non di sconfitta, perché ha vinto, ricordiamoci, cioè è importante. Hanno reagito male perché ovviamente hanno capito tutto quello che abbiamo appena detto, hanno capito che la continuità ci sarà, ma non ci sarà la stessa solidità di decisioni a Delhi, perché dovrà esserci più politica come va fatta, cioè più compromesso, più dialogo, più concessioni, eccetera. Quindi i mercati immediatamente hanno fatto un grosso calo sui mercati indiani, che poi sono riverberati sui mercati anche europei, hanno punito questo risultato. Poi è stata una cosa abbastanza breve, i mercati sono così lievi, si riprendono. Non penso che ci sarà alcun problema, penso che sarà accolto positivamente. Modi è stato molto bravo anche a livello come statista, cucire molto bene i suoi rapporti con diverse nazioni in un momento di equilibri difficili. Ricordiamo il suo rapporto con la Russia, storicamente il rapporto dell'India con la Russia, il rapporto di Modi con Israele, che diversamente dai precedenti primi ministri è molto più fortemente a sostegno di Israele, cosa che si rafforzerà o continuerà senz'altro. Con l'Europa è ripreso il commercio, penso che con l'Australia vada anche altrettanto bene, c'è una solidità nel rapporto commerciale con l'Australia da tempo, i prodotti australiani sono presenti nel mercato indiano, per cui credo che sia da questo punto di vista bene accolto molto positivamente, perché è continuità, è la possibilità di crescere. Diciamo che la promessa di aprire agli investitori stranieri che aveva fatto all'inizio nel 2014, speriamo che possa cominciare a mantenerla dando migliori infrastrutture, continuando nella lotta alla corruzione come ha promesso, per rendere la burocrazia più semplice per gli investimenti stranieri.
Davvero grazie quindi a Carlo Pizzati. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie, grazie, un saluto a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.